Buongiorno a tutti, benvenuti a questa ulteriore domenica, la quinta del tempo dopo Pasqua. Lentamente ci avviamo verso la Pentecoste. Ho qui un foglio con tutti i nomi, almeno di quelli che man mano hanno continuato a includersi, e sono tanti, e sono circa 150 nomi, compresi oggi si aggiungono i nomi della famiglia e dei parenti e alcuni amici di Luciano, Bruno di Sestri, per chi volesse individuarlo, e quel signore alto, magro, che si colloca sempre sulla panca a destra entrando, di fronte alla Madonna della Guardia, cioè davanti alla Madonna della Guardia, accanto a Giobatta Causa, in genere, un caro amico con cui mi sono sentito l'altro giorno e mi ha raccontato delle vicissitudini della sua famiglia, perché lui è originario della Val Bembrana, della Val Seriana, di Bergamo. Nella sua famiglia ci sono stati 8 ricoveri, 6 morti, poi vi sono stati altri ammalati guariti, tra cui una anziana di 80 anni che viene chiamata la generalessa proprio perché è una roccia, e anche persone giovani. Sono rimasto veramente impressionato dal suo racconto, perché mi diceva anche come in casa le persone che avevano tutti i sintomi del Covid-19 chiamavano il numero che avevano dato come riferimento e non rispondeva nessuno. Il medico che poi in qualche modo sono riuscito a contattare garantiva che sarebbe andato a casa per fare l'analisi, per valutare la situazione, e non è mai andato. E cioè come queste persone si sono trovate totalmente isolate e sole, e si sono curate da sole, così alla bella meglio. Nessuno ha fatto mai un tampone, nessuno ha mai fatto un esame sierologico, e la cosa più terribile è che anche i morti non hanno avuto nemmeno il saluto che normalmente diamo ai morti, prevalentemente per le famiglie che restano. E come dice che c'è un suo cugino che lascia la moglie, 4 figlie e 17 nipoti. Sembrava che avesse una polmonite che l'ha superata anche, no? Però poi è morto perché nessuno lo ha assistito, pur avendo la nuora infermiera, ed è morto senza poter vedere né figli né nipoti. È una cosa veramente, non solo. A questo si aggiunge anche la beffa di essere stato cremato a Cuneo, quindi da Bergamo è andato a finire a Cuneo, nemmeno se dovesse fare il militare come Totò. E l'urna con le ceneri è stata restituita dopo 3 settimane. Probabilmente devono aver fatto la quarantena anche le ceneri. Un'altra è morta da sola in ospedale. Ecco, non dico i nomi perché li risparmio, e anche così per rispetto della loro privacy, se qualcuno dovesse ascoltare. E qui probabilmente, siccome la figlia e il genero lavoravano, e forse sono, uno di loro è stato un veicolo di infezione. Ho chiesto a Luciano di mandarmi un'email con i nomi e alcune righe per farmi capire. Ecco, io ho una sfilza di nomi, che verrebbe proprio la voglia di abbracciarli tutti, proprio per le caratteristiche di queste morti e anche di queste guarigioni che lasceranno definitivamente il segno in tutti. E quindi vorrei dire a Luciano che ci ascolta, che ascolta, che queste persone, tutte queste persone a lui care, li prendiamo noi per mano e li accompagniamo con affetto, con rispetto e anche con gratitudine per quello che sono stati e che sono loro e le famiglie, specialmente quelli che sono rimasti, che adesso vivranno esclusivamente con questo ricordo proprio tragico. Insieme a loro vorrei ricordare a tutto il paese, i paesi della Val Brembana e della Val Seriana, e con loro anche la Toscana, con Denise in modo particolare, e Jacopo e la mamma Giovanna, che sono parte viva della nostra comunità, per ora solo una comunità ideale. Tutti questi nomi li depongo su questo altare in cui celebriamo la mensa della parola che viene offerta a quanti lo desiderano come condivisione non meno vitale e non meno reale. Penso anche che non possiamo dimenticare e a tutti coloro che si affidano o che condividono con noi questo momento, che sono credenti e non credenti, che sono qui a Genova e sono in Italia e sono fuori Italia, in Europa e sono fuori anche dell'Europa. Questo per dire come si fa a celebrare un'Eucaristia senza questo immenso popolo di cui noi fisicamente, quando siamo presenti, siamo i rappresentanti. Oggi si fa una grande discussione sull'apertura delle chiese o meno. Il fatto è che l'Eucaristia è un evento carnale, perché una comunità deve essere una comunità fisica. Non si può celebrare un'Eucaristia né in streaming né in streaming. L'Eucaristia è visione, è contatto, è corporeità, è presenza, perché è sacramento, è la convergenza delle individualità verso un punto comune dove si prende coscienza di essere comunità. E si è comunità fisica perché si rappresenta l'universo intero. E bisogna avere questa coscienza di essere non isolati, non individuali, individualisti. Quasi tutti voi vi ricordate che si diceva, e ancora oggi qualcuno dice, andare a messa, assistere alla messa. Perché la messa era una questione personale, individuale, in cui tutti pregano il Dio, ma ognuno si prega il suo. Tutti stanno nello stesso luogo, ma ognuno per conto proprio. Il Concilio Vaticano II ha aperto questo varco e ha riportato le cose alle origini, cioè alla cena del Signore in cui prese il pane, lo spezzò e lo diede loro, lo passò a loro. Perché anche il gesto è significativo, questo passaggio che deve essere non ideale, non finzione. È fondamentale e importante che noi abbiamo consapevolezza che tutte le volte che partecipiamo all'Eucaristia noi siamo chiamati a realizzare questo sacramento e questa profezia, perché indichiamo qual è attraverso di noi, attraverso il nostro modo d'essere, attraverso il nostro comportamento, indichiamo qual è l'indirizzo e l'orizzonte, cioè l'unità del genere umano. Per questo io, prete, non posso celebrare la messa mentre voi siete fisicamente assenti, perché sarebbe un controsenso. Ci sarebbe la negazione di tutto quello che in tutti questi anni abbiamo detto, predicato, vissuto. La solidarietà. Io non sono separato dal popolo di Dio. Io sono nel popolo di Dio e all'interno di questo popolo di Dio, di questa assemblea, io ho una funzione che è una funzione ministeriale, cioè una funzione di servizio. Avendo avuto il dono, la possibilità dello studio, dell'approfondimento, della conoscenza, dell'intelligenza, almeno ci si spera, delle scritture, il ministero di mettere a frutto, di condividere con voi questi doni che non sono doni miei personali. Per questo il prete non può essere diverso dal popolo, altrimenti vuol dire che si può fare a meno del popolo quando viene comodo. In questi giorni vi arriveranno due newsletter, una adesso, forse oggi o domani, e un'altra la spedirò fra qualche giorno. E questa seconda è proprio sulle condizioni del nuovo accordo che è stato fatto tra il governo e la CEI per aprire le chiese. E quindi teoricamente dal 24 si potrebbe aprire San Torpete, però resta un fatto che San Torpete non può accogliere tutti. E allora come si fa? Avevo pensato anche di celebrare sia il sabato sera che la domenica mattina. Ho pensato anche di fare dei turni, però che senso ha, mi domando, fare dei turni una volta al mese? Il senso della comunità, il senso della celebrazione sfuma, perché affermiamo in questo modo, affermiamo, come dire, il diritto del precetto domenicale, ma San Torpete questo dovrebbe essere superato. È da tempo che noi almeno diciamo che chi va, partecipa all'Eucaristia per precetto, perché è un obbligo, è meglio che non ci vada più, perché non è un atto d'amore, è un atto di terrore. E quindi, da una parte, io sono molto perplesso da un punto di vista teorico, da un punto di vista spirituale, perché l'Eucaristia non è a dare un contentino. La messa non è un'azione, un rito da adempiere. Io non riesco a capire, a sopportare che si possano dire le messe ogni ora. Queste sono messe da stazione ferroviaria, dove ognuno va, si prende la sua messa, se ne va, ha messo a posto il Signore e non se ne parli più. Il problema, il fatto è che la celebrazione dell'Eucaristia deve avere una sua dignità, deve avere una sua importanza, deve avere il suo tempo, deve avere il suo tempo, perché è un momento di eternità. Una contraddizione, ma è una contraddizione fondata, è un momento di eternità. E detto questo, c'è il fatto poi pratico. Le normative, almeno se non arrivano controindicazioni, stabiliscono che bisogna fare, a parte la distanza e questo non sarebbe un problema, però dico 20-25 persone a volta per quattro domeniche non mi sembra una soluzione. Lo vedo qui, vedo le sedie come le ho messe per distanziare, ma il marito e la moglie che a casa stanno insieme, qui dovrebbero stare separati perché non possono stare vicini. Il prete si deve mettere i guanti, o chi dà la comunione deve mettersi i guanti, deve disinfettare, deve fare un sacco di cose che sinceramente mi dà sembra di essere in un'infermeria. E la cosa però più grave sono i costi. Ho fatto due conti perché c'è l'obbligo della sanificazione dell'ambiente prima e dopo. Quindi se dovessi mantenere il ritmo di una settimana, di una celebrazione settimanale, io devo fare sanificare la chiesa sabato o venerdì e poi devo farla sanificare di nuovo lunedì. Ve la faccio breve, ci sarebbero costi per 2.448,80 centesimi al mese. Facciamo il conto che si vada fino a ottobre, ma non penso perché si andrà sino alla fine dell'anno, ma facciamo ottobre, fino ad ottobre, da adesso, dalla fine di maggio fino ad ottobre, sarebbero 17.500 euro semplicemente per rendere sanificato l'ambiente. Io non so se i vescovi hanno ragionato, ma penso di no, perché credo che non hanno mai fatto in vita loro la spesa e non sanno assolutamente cosa significano i costi della vita. Io vi dico che se le cose stanno così a Sant'Orpete non me lo posso permettere, nemmeno se metto fuori un banchetto di mercatino e vi vendo uno per uno. E quindi il problema è serio, e uniti a tutti i problemi di ordine teologico ai quali non voglio venire meno. L'Eucaristia è l'incontro di due bisogni. Da una parte c'è il bisogno di Dio di vedere il volto dell'amata, cioè la Santa Assemblea, e come dice il Targum a Cantico 2.8, di udire la voce quando prega. Quindi l'Eucaristia è una necessità di Dio, perché Dio non può star da solo. Nello stesso tempo è il bisogno nostro di riconoscerci come popolo, come assemblea, e di avere il desiderio di vedere Dio. Vi ricordate i greci nel capitolo 21 di Giovanni, 21-20, dissero a Filippo: vogliamo vedere Gesù. E nell'Eucaristia noi vediamo Gesù, Logos, parola, vediamo Gesù, Logos, carne, fu fatto, cioè pane, fu fatto. E allora il pane diventa il sigillo, lo strumento, la visione che noi portiamo nel mondo, perché ognuno se ne porta un pezzo. È la frazione del pane. Prese il pane e lo spezzò, che è un modello di vita, spezzarsi. Non spezzarsi genericamente per gli altri, ma spezzarsi per realizzare se stessi, donandosi totalmente come segno visibile dell'amore di Dio. Quindi, detto questo, ecco perché non si può celebrare la messa in questo modo. Significa svalutarla e considerarla semplicemente una funzione, una pratica di pietà, perché è doveroso, è necessario, è cosa buona e giusta. Ecco, io sono molto perplesso, vorrei che avere anche da parte vostra le vostre indicazioni, vorrei le vostre valutazioni, cosa ne pensate, magari nella chat potete discuterne un po' e poi farmi sapere un po', almeno un indirizzo comune, perché a me dispiacerebbe dover decidere da solo, ma è certo che se devo decidere io con queste condizioni non me lo posso proprio permettere, e se non posso fare queste cose non posso mettere a repentaglio, a rischio, il vostro venire qui. È bene che ci riflettiamo, che riflettiamo, oppure rimandiamo a quando sarà possibile, tenuto presente di quello che dicono, di quello che dice la tradizione giudaica. Studiare la scrittura e adempiere tutta la legge e tutti i sacrifici. Il Talmud, la Mishnah e anche il Talmud dicono che lo studio della Torah vale tutti i precetti, i 613 precetti degli ebrei. E c'è addirittura sempre il Talmud e il Midrash Sifre su Deuteronomio, che dice: chi studia la Torah è come se offrisse lui stesso un olocausto, un'offerta, un'espiazione, un sacrificio di espiazione. Quindi ci troviamo nella stessa situazione in cui si trova Giovanni, che nel Vangelo a capitolo 13 sostituisce l'Eucaristia con la lavanda dei piedi, cioè con il servizio. E sostituire la lavanda dei piedi con il servizio vuol dire che noi adempiamo tutta la nostra realtà cristiana vivendo il servizio, che è la nostra Eucaristia, perché è la nostra testimonianza. E la testimonianza è il martirio. E San Paolo che ci ricorda: rimangono queste tre cose, la fede, la speranza e l'agape, ma la più grande di tutte è l'agape. Prima Corinzi 13:13. Cioè l'agape è donare se stessi, donarsi, senza pretendere in cambio nulla. È quello che solitamente noi diciamo con la formula che abbiamo inventato: l'amore a perdere. Ecco, questa è l'Eucaristia alla quale siamo chiamati a partecipare, mentre in questo tempo di transizione, di attesa, di difficoltà, noi celebriamo solo la liturgia della parola, perché riteniamo, come stabilisce la Dei Verbum Untici, che la parola, la mensa della parola, che è sullo stesso piano della mensa del pane, la parola di Dio è il sacramento della presenza. E ascoltare la parola significa fare la comunione, allo stesso modo che mangiare l'ostia. Allo stesso modo, perché la prima volta quando ascoltiamo nella messa, noi nell'Eucaristia, noi facciamo la comunione due volte. La prima volta con le orecchie, perché ascoltiamo la profezia che viene convocata, che viene proclamata su di noi, sul nostro tempo. La seconda volta la facciamo con la bocca, perché quel logos, quella parola che abbiamo mangiato con le orecchie, ora diventa anche nutrimento per la bocca, perché sia trasformato in linfa Per questo si chiama carne, il logos carne fu fatto, perché la carne indica la fragilità, indica la vita di relazione. Ecco perché in gioco non c'è semplicemente una messa da assistere in base ad un obbligo, ma c'è in gioco l'Eucaristia, che è ben più grande, che è ben più grande di quello che apparentemente può significare. Vorrei anche ricordare in questa Eucaristia Linda e Riccardo della Certosa di Pavia. La prossima newsletter è quella che spedirò oggi o domani, è proprio centrata su una lettera che mi ha mandato Linda e che io ho ripreso proprio perché era interessante da riflettere. Questa settimana ho preso contatto, sono stato contattato da due ragazzi di Milano. Lui lavora in banca, lei è un avvocato, e mi hanno, così abbiamo cominciato, ci siamo telefonati con una videochiamata, ci siamo conosciuti così mi hanno chiesto di fare un cammino insieme, non so dove si arriverà, dove non si arriverà, però per dire come c'è bisogno nel mondo di spiritualità. Non abbiamo bisogno di religione, abbiamo bisogno di spiritualità. E quindi vorrei ricordarli e affidarli a voi. Poi non vorrei che non dimenticassimo la nipote di Fleana, Maria, infermiera, che dopo aver preso il virus è stata ricoverata, isolata, senza poter vedere i figli e il marito, adesso è ritornata, come vi ho detto domenica scorsa, è ritornata a casa ed è ancora in convalescenza. Ho sentito anche Anna Lotti, che ha il genero molto malato, ed è assistito dalla moglie Marina, che nemmeno lei però sta bene, e la Anna, che non può vederli, quindi la Anna, pur stando vicini, sono costretti a stare isolati. E gli uni non possono andare da lei, lei non può andare da loro. Non ho fatto in tempo a sentire la Maria Grazia Piacenza, che mi sembra che perda colpi, e probabilmente la chiamerò questa sera. Altre persone che sto cercando di seguire come meglio posso, però le forze mie sono quelle che sono e non riesco a star dietro a tutti. E ricordo anche la Maria Rosa, sia la psicologa, sia la Maria Rosa Filippone con la sorella Friday, che si trova da Don Vincenzo De Pascale, e tutti, Enzo, tutte le famiglie che in questo momento mi stanno passando davanti come immagine e che fanno parte della mia esistenza, tutti. Poi vorrei ricordare tutte le vostre famiglie, tutte, con i vostri figli e i vostri nipoti, perché immagino che ciascuno di voi ha problemi reali di congiunti da vedere, non vedere, e tutti i bambini che sono a casa e alle prese con la scuola sono, come dire, gli più stressati questi. In modo particolare pensate ai bambini portatori di handicap, no? Che sono stati totalmente abbandonati, se non alla famiglia, ai quali è mancato il riferimento più importante, che poteva essere quello della scuola o della relazione con gli altri. Queste sono situazioni che non si rimarginano in un giorno o in due giorni. Poi con tutti voglio ricordare tutte le amiche e gli amici, ovunque essi siano, in Italia, all'estero in qualche modo sono collegati con noi, sono in rapporto con noi, fanno parte della nostra vita, noi tutti con loro formiamo la stessa comunità ideale e di scelta. In questa memoria collettiva non può mancare la memoria dei migranti, la memoria dei poveri, la memoria di chi non è in grado di far valere nemmeno i propri diritti. Il mio pensiero corre anche ai 700 bambini che ogni giorno muoiono nel mondo perché non hanno l'acqua potabile. Sono ai milioni di persone che vagano nel mondo per causa della siccità, in modo particolare. E ci dovremmo abituare a vedere queste cose se non ritorniamo a rinsavire e a modificare radicalmente lo statuto della nostra vita e del nostro comportamento. L'ultimo appunto che faccio prima di passare alla lettura dei testi è di stato annunciato, mi pare venerdì scorso, il nuovo vescovo di Genova, che è un frate. Qualcuno mi ha chiesto un giudizio, ho detto nessun giudizio, perché non esulto, non canto alleluia, non sono entusiasta, perché ho visto passare 5 vescovi di Genova, con i quali, non tutti logicamente, tranne Canestri e Tettamanzi, con gli altri ho avuto una relazione conflittuale, e li ho visti passare, loro sono passati, io sono rimasto, quindi. E nello stesso tempo, come dire, non mi lascio prendere dall'emotività del momento, della novità. Stiamo a vedere. All'inizio, quando si presentano tutti benissimo, perché dicono tutte cose ineccepibili. Sarò di tutti, le porte aperte, puoi entrare anche dalla cantina, sarò aperto a tutti, incontrerò tutti, farò tutti. Poi vediamo. Le due cose positive che emergono immediatamente sono, prima di tutto, è un vescovo che viene da fuori. Questo comporta anche un'altra conseguenza. Finisce con un frate francescano, che non vuol dire nulla, non vuol dire nulla. Che fosse frate o non fosse frate non vuol dire nulla. Non è che i frati siano migliori o peggiori degli altri, sono figli del loro tempo. C'è stato sul secolo di sabato un bell'articolo di Rolandi, il figlio di Pino, che fa appunto la storia dell'ultimo secolo dei vescovi, e dice delle cose ovvie, giuste, cioè finisce l'epoca di Siri, solo con questa nomina si chiude l'epoca di Siri, in quanto dopo l'eccezione di Canestri e di Tettamanzi, non conto Bertone perché è stato una sfarfallata, uno sfarfallio di tonaca che non conta proprio, non ha lasciato nessun segno. Dopo Canestri, che possono considerarsi di transizione per superare un po' l'impatto siriano, invece che cosa è avvenuto dopo? È avvenuto Bagnasco. Bagnasco è la continuità pura di Siri, nel modo di vestire, nel modo di camminare, nel modo di incedere, nel modo di celebrare, nel modo di vestirsi durante le celebrazioni. Lui è stata la fotocopia di Siri, Ed è stato un tradizionalista, forse ancora peggio di Siri, perché Siri ha combattuto il Concilio Vaticano II e ha impedito che potesse attecchire dentro la diocesi di Genova, ritardandone il cammino in modo irrevocabile. Bagnasco aveva alle spalle il Concilio Vaticano II, invece si è appiattito su Benedetto XVI e ha avuto difficoltà notevole ad accettare il nuovo Papa Francesco. Lo si è visto subito dai suoi silenzi, dai suoi interventi più non detti che detti, eccetera, che emergeva chiarissimo che lui era proprio la fotografia sputata di Siri, che era il suo modello episcopale, con qualche estemporaneità di diversità, tipo la Guardia del Corpo armate che facevano veramente pena. Detto questo, con il nuovo vescovo, che logicamente, come dire, accogliamo con personalmente, senza enfasi, senza infamia, senza lode, staremo a vedere, io starò a vedere e valuteremo di volta in volta la presenza, il modo di essere, il modo di fare e via di seguito, vedremo. Logicamente, quando sarà passato il primo tempo dell'ubriacatura, dell'investitura, dell'investimento, di quello che è, poi io personalmente andrò a trovarlo ed eventualmente, se voi mi autorizzate, posso invitarlo a venire qui, però immagino che lui vorrà fare il giro di tutte le parrocchie, e quando sarà. Non gli chiederò di celebrare messe, ma gli chiederò, come ho fatto con Bagnasco l'unica volta che è venuto qui, perché era obbligato dalla legge, per la visita pastorale, gli chiederò di sedersi qui e di parlare con voi. Ecco, questo è quanto io penso. Non lo so se forse se domenica scriverò qualcosa sulla Repubblica, non lo so. Ma per ora mi lascia indifferente. Comunque, vi dico che la novità non è una novità da poco questa. Finisce l'epoca di Siri, del quale il cardinale Anastasio Ballestrero, arcivescovo di Milano e presidente della CEI, negli anni intorno al 84-85, a me, a Don Palito Micheli di Campomorone e a Don Pio Lovetti di Tortona, che gli andammo a Torino a consegnargli una lettera per il Papa supplicandolo di far dimettere Siri, come poi avvenne, ci disse che Giuseppe Siri, lui era genovese, Anastasio Ballastrero, conosceva molto bene, ci disse che Siri era una pagina bianca nella storia della Chiesa genovese. Invece nei posteri, quando si arriverà all'episcopato, si girerà pagina perché quella pagina sarà bianca. E dice e aggiunge: quando per 40 anni si tiene un arto del corpo umano ingessato, una volta che hai tolto il gesso, quell'arto, pur teoricamente essendo sano, non lo puoi muovere perché è malato. E quindi è inservibile. Ecco, questo era il giudizio che a noi ha dato Anastasio Ballestrero nell'Episcopio di Torino, garantendoci e promettendoci di portare la nostra lettera che gli consegniamo nelle mani, di portarla direttamente al Papa. Poi da lì vennero tutto il resto che alcuni conoscono, e anche perché avevo messo la lettera che poi il Secolo ha pubblicato, con la quale io apertamente ho chiesto le dimissioni di Siri e poi per 16 anni ho pagato il prezzo che ho pagato. Detto questo, allora a questo punto, in omaggio e dando il benvenuto al nuovo vescovo, noi ci disponiamo alla celebrazione dell'Eucaristia della Parola, quindi alla parola che si fa Eucaristia. Ma si fa, in questo caso, si fa Eucaristia proprio perché mentre ascoltiamo la parola e ci nutriamo della parola, noi diventiamo a nostra volta, diventiamo noi pane che si spezza nella vita. Ecco, la comunità descritta negli Atti degli Apostoli non è la comunità reale, ma è la comunità ideale, quella che Luca prospetta come punto di arrivo. Se è vero che questa idilliaca comunità è appunto improbabile in base allo stesso Luca, che, come vedremo oggi, ci parla della divisione e anche come la Chiesa primitiva ebbe la fantasia di trovare delle soluzioni adeguate con la invenzione dei diaconi, della diaconia, quindi dei diaconi e delle diaconesse, uomini e donne, e quindi anche la struttura della gestione dell'agape, cioè della carità. E nello stesso tempo la lettera di Giacomo, no? Vi ricordate, se in un'assemblea entra un povero oppure entra una persona con un anello al dito, eccetera, significa che erano situazioni evidenti. Il San Paolo che rimprovera chi si riunisce per mangiare il proprio pasto per conto proprio, quando si celebrava l'Eucaristia, si celebrava nelle case. Quindi ci troviamo di fronte alla descrizione di una comunità, sapendo che è una comunità ideale, e sapendo anche che questa comunità si deve costruire attraverso le difficoltà, le contraddizioni. Non esiste una comunità perfetta, esiste sempre una comunità perfettibile, se ciascuno all'interno della comunità non ha la presunzione di essere come nella fattoria, di essere una comunità da fattoria degli animali di Orwell, e cioè che di essere più comunitario degli altri. Il secondo elemento che troviamo nel Vangelo è il tema della casa. Il tema della casa è molto, molto importante in tutto il Nuovo Testamento, perché Gesù ci dice: io vado a prepararvi un posto. Per andare a preparare un posto deve andarsene. Quindi c'è la necessità della separazione, perché la separazione è funzionale ad un incontro. E questo preparare il posto è perché nella casa del Padre vi sono molte funzioni. E da questo nasce il desiderio di vedere il Padre. Mostraci il Padre. Mostraci il Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. E allora l'idea di abitare, di andare a preparare un posto agli altri, è il bisogno non solo di protezione, ma anche il bisogno di costruzione, di costruirsi una identità, lo vedremo man mano. Leggo il libro degli Atti, la prima lettura, e poi dico qualcosa sul senso della comunità che mi sembra molto importante. L'antifona d'ingresso: cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi, a tutti i popoli ha rivelato la salvezza, alleluia. Spirito Santo, tu sei la concordia che elimina ogni mormorazione contro chiunque. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu susciti il ministero del servizio in coloro che credono in te. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu consacri gli apostoli alla preghiera e alla profezia della parola. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei l'esultanza della rettitudine dei giusti che lodano il Signore. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu illumini i credenti a riconoscere la pietra della fede, il Signore Gesù. Spirito Santo, tu vieni e ci guidi alla luce splendente della tua Pentecoste. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu impedisci al nostro cuore di turbarsi per la partenza del Signore. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei la visione che ci permette di vedere il Padre e il Figlio, unico Dio. Veni, Sante Spiritus. Beshem Aam ve Aben ve Ruach HaKodesh Elohim Echad. Amen. Raccogliamo tutte le nostre intenzioni. Deponiamo tutti i nomi che ho detto all'inizio, tutti i nomi che ho in questo elenco e che deposto su questo altare, tutte le persone che condividono con noi e tutti coloro che celebrano l'Eucaristia in tutto il mondo, tutte le persone che vi stanno a cuore, le persone, i vostri cari, quelli che non potete vedere, quelli che sentite, quelli che soffrono perché non possono vedervi, in modo particolare tutte le vittime di questo coronavirus, tutte le famiglie che sono state smembrate, la famiglia di Luciano Bruno, sei morti, mamma mia. Vorrei ricordare anche l'altro Luciano Pacheco, che in genere quando veniva quasi sempre ai concerti e ogni tanto arrivava e si metteva lì nell'angolo accanto all'altare vicino alla sacrestia. E adesso è ricoverato all'ospedale perché si è rotto un gomito e stiamo cercando di trovare una soluzione che vada bene per lui insieme all'assistente dell'ospedale Galliera e a una sua cugina, che per fortuna sta prendendo in mano la situazione perché da solo non può più vivere. Insieme a tutti quelli che hanno una enormità di problemi e tutte le cose belle che avvengono, tutti coloro che lavorano nel volontariato, dalla Croce Rossa ai volontari che portano la spesa nelle case, o che fanno opera di assistenza ai poveri. Noi continuiamo a seguire coloro che si rivolgono alla Ludovica Robotti attraverso il telefono e facciamo prevenire gli aiuti secondo modalità sicure, visto che non possono venire qui da noi. O Padre, che ti riveli in Cristo Maestro e Redentore, fa che aderendo a Lui pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Te, siamo edificati anche noi in sacerdozio regale, popolo santo, tempio della Tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. La prima lettura dal libro degli Atti degli Apostoli, tratto dal capitolo 6 al versetto 1:7. Qui si tratta, si legge il brano in cui gli apostoli scelgono e leggono 7 diaconi. 7 diaconi perché si occupino del servizio sociale ai poveri. Ecco, è la prima Caritas che è nata. Gli apostoli sono 12 in rappresentanza del popolo di Israele, come 12 sono le tribù di Israele. I diaconi scelti dagli apostoli sono 7, tra cui Stefano, il primo martire, che celebriamo il giorno dopo Natale. Sono 7 perché indica la totalità, e c'è il servizio sia agli ebrei sia ai greci. Allora, per dire che tutta la Chiesa deve essere servizio, deve essere ministero. Il diacono non è colui che porta la comunione, non è colui che fa una predichetta, non è colui che sostituisce il parroco dove il parroco non può arrivare. Il diacono, attraverso il diacono o la diaconessa, attraverso la sua vita, la propria esistenza, attraverso la visibilità della sua persona e del suo essere diacono, cioè servitore, deve ricordare permanentemente a tutta la Chiesa che la Chiesa intera è servizio. Questa è una funzione importante, una funzione profetica questa. Altro che abbiamo pensato noi qui dopo il Vaticano II, si è pensato ai diaconi. Perché? Perché mancano i preti. E questo è snaturare. Snaturare. I diaconi non sono quelli che assistono il vescovo con questi vestiti così del Concilio di Trento e fanno le figurine accanto al vescovo, e uno porta l'incenso e l'altro porta il libro. Il diacono non è questo. Il diacono è la profezia sulla Chiesa, che la Chiesa deve essere ministero di servizio, sacramento di servizio. E lo deve fare attraverso due cose, attraverso la parola, perché il diacono è fortemente abilitato ad esercitare la profezia, quindi ad annunciare il Logos come giudizio di Dio sul mondo, e attraverso il ministero della comunione, cioè non la distribuzione della comunione, può esserci anche quella, ma attraverso la comunione come obiettivo, come metodo, come strumento, ma anche prevalentemente come metodo. Allora leggiamo questa prima lettura dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i 12 convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo, e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parme e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli, e dopo aver pregato, imposero loro le mani. La parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. L'ideale di una Chiesa unita, come dice il Libro degli Atti al capitolo 4, dal versetto 32, erano tutti un cuor solo e un'anima sola. Come ho detto prima, era proprio solo un ideale. Qui noi vediamo che c'è una frattura, e una frattura concreta, cioè il dar da mangiare a quelli di lingua greca e a quelli di lingua ebraica. Notate il metodo della comunità. I dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: scegliete voi. Vedete la sussidiarietà. C'è una scelta, c'è un'idea che parte dall'autorità, e questa idea, la sua attuazione, è affidata alla comunità dei discepoli. Scegliete voi. Non c'è la nomina da parte dell'autorità. Se volete, si può applicare anche al nuovo vescovo, come ai vescovi precedenti. Quali sono i criteri con cui il Papa può scegliere e decidere? Magari ha indovinato, magari indovina, ma quali sono i criteri di scelta? La comunità è stata consultata? Io non penso. Sono consultati alcuni? Ma chi sono questi qualcuni? Sono rappresentativi dell'intera comunità? Notate, i dodici convocarono il gruppo e dissero: non è giusto, dunque cercate fra voi sette persone. Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero sette persone. La parola di Dio si diffondeva. Dunque la comunità deve essere costruita nel rispetto delle prerogative di ciascuno. Il Salmo è il Salmo 33-32, 33 testo ebraico, 32 testo della 70, greco della 70. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Esultati, o giusti, nel Signore, per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde, a Lui cantate. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Perché retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto, dell'amore del Signore è piena la terra. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Ecco, tralascio la seconda lettura perché altrimenti diventa complicato e passo subito al Vangelo per poi dire una parola sul concetto di casa, della comunità. Il concetto di casa, che è un concetto molto importante. Alleluia, alleluia, io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Io qui tradurrei in un modo diverso questo versetto che è preso dal Vangelo di Giovanni: nessuno dice qui il testo, nessuno viene al Padre, ma secondo me è un presente di possibilità. Nessuno può venire al Padre se non per mezzo di me. Comunque sia, l'idea c'è. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 14, i primi 12 versetti. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Vedete come Gesù si mette e mette sullo stesso piano il Padre e se stesso. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto? Gesù non inganna. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, Tommaso è proprio quello più duro di comprendonio, mi sembra. Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre, nessuno può venire al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscerete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu, Filippo, non mi hai ancora conosciuto? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, io vi dico: chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio, e ne compierà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Il capitolo 14 di Giovanni si trova nel blocco che va dal capitolo 13 al capitolo 16, in cui l'autore riporta due lunghi discorsi, a cui bisognerebbe aggiungere anche il capitolo 17, che è la grande preghiera che Gesù rivolge al Padre. Vi ricordate: Padre, è giunta l'ora? Che sono considerati questi come tre, come se fossero tre discorsi. Però c'è una... Come nel capitolo 13 comincia un primo discorso, nel capitolo 14, quello che dovrebbe essere il secondo discorso, invece è una ripresa del primo, in cui si approfondiscono i temi, da magari sviluppandoli in un modo più ampio. E mentre quello che viene definito il terzo discorso è di fatto una preghiera, la preghiera sacerdotale di Gesù al Padre, che è un anticipo di quello che sta per accadere. Si suppone che Gesù abbia voluto per i suoi, con i suoi amici, un contesto pasquale, quindi li ha riuniti per una cena. Vi notate come in una casa la cena, il pranzo sono sempre i luoghi della comunione, come commiato da loro. Per commiatarsi da loro lo fa all'interno di una cena durante il quale egli racconta di sé, del suo esodo. Qui è evidente che non ci troviamo di fronte alle parole di Gesù, non è Gesù che ha pronunciato questi discorsi. Sicuramente Gesù nell'ultima cena ha fatto dei discorsi, ma qui siamo alla ripresa di quella ultima cena, che è uno sviluppo teologico dell'autore che sta parlando alle chiese dell'Asia Minore, in modo particolare alle chiese della Turchia. Quindi c'è un teologo e quindi c'è uno sviluppo di un pensiero, perché ormai si è trasceso, si trascende dal fatto storico di Gesù. Il fatto storico, siccome è indiscutibile, nessuno ne parla. Interessa quello che viene dopo, si interessa lo sviluppo di questo, del messaggio, perché sono gli apostoli che si fanno garanti di Gesù all'interno di queste comunità che non hanno assolutamente conosciuto Gesù. In questo senso noi diciamo che la nostra fede è apostolica, perché non si basa direttamente su Gesù, ma si basa su Gesù attraverso la mediazione degli apostoli. La presenza di Gesù non è indispensabile. I credenti cristiani non hanno un culto feticistico di Gesù da esserne ossessionati, tanto ossessionati da pretendere, da cercare reliquie. Fossero queste reliquie anche le sue parole. Essi sono consapevoli che la fede apostolica è basata sulla testimonianza di alcune persone, quindi esclusivamente la testimonianza, cioè la parola, è il fondamento della comunità. In questo senso il culto delle reliquie di qualunque natura può diventare una degenerazione naturalistica, o anche, permettetemelo di dirlo, materialistica, perché è facile scadere nel magico, nel talismano, avere il fazzoletto che è stato impregnato, a parte il fatto che il coronavirus oggi bisogna stare molto attenti, no? Però sono tutte cose che fanno parte di una religiosità ancestrale, cioè fisicistica, animistica. Il brano del Vangelo di oggi è tratto dal primo discorso di Gesù. Gli apostoli sono irrequieti e spaventati, sentono che stanno giungendo alla fine, sta per finire un'epoca, no? Non arriva un nuovo vescovo da Padova, ma finisce un'epoca perché c'è Gesù che se ne va. E cominciano a sentire, a vivere tra di loro la sindrome dell'abbandono del capo, e vorrebbero avere certezze, vorrebbero essere garantiti, vorrebbero avere assicurazioni. Gesù, secondo sempre il redattore finale, Gesù li tranquillizza e promette che si ritroveranno di nuovo insieme, ma è necessario che lui vada via se vogliono stare insieme con lui. Ecco, vedete, questa è la straordinarietà della fede. Se vogliamo stare insieme è necessario che io vada. La separazione è funzionale, è indispensabile all'incontro prossimo futuro. Ci troviamo di fronte ad una comunità provata, accerchiata dall'esterno, cioè una comunità che è in conflitto con l'ebraismo. Siamo alla fine del primo secolo, probabilmente c'è stata la scomunica da parte del concilio di Yavne, vicino, pochi chilometri vicino a Tel Aviv, dove si è ricostituito il fariseismo come l'unica corrente superstite, l'unica corrente di pensiero superstite di tutto l'ebraismo. Sono scomparsi i sacerdoti dopo il 70, adesso alla fine del primo secolo c'è semplicemente la corrente del fariseismo che centra tutto sulla parola, sulla Torah, sulla Bibbia. E per darsi una identità è indispensabile che facciano chiarezza e quindi inventano una benedizione che è una maledizione, in ebraico c'è questo gioco, cioè la benedizione è una in alcuni casi la benedizione è una maledizione, e si maledicono i Nozrim, cioè i discepoli, i discendenti, i discepoli di Gesù, quelli che professano Gesù come Messia, Gesù di Nazaret. E quindi c'è un momento di altissima tensione, perché quelli che sono scomunicati dagli ebrei sono ebrei che si ritengono figli di Abramo, ma sono allo stesso tempo riconoscono Gesù come figlio legittimo di Abramo e lo riconoscono come erede anche di Abramo. La casa del Padre, o casa di Dio, è, nel linguaggio biblico, è il Tempio di Gerusalemme. L'espressione ebraica Bet Elohim, o Bet Ha Elohim, se ci mettiamo l'articolo, in greco è Ho Oikos Theou, indica il Tempio come luogo unico, esclusivo dell'incontro con Dio. Nella questa Bibbia questa espressione ricorre 50 volte. Questa casa però, vi ricordate Isaia 1, Giovanni 2, questa casa non può mai, sia per Isaia, per il profeta, sia per Gesù, non può mai essere una spelonca di ladri. Cioè non può essere il luogo di un formalismo di mercato. Il vero tempio di cui adesso si parla, da tutto l'insieme, noi comprendiamo questo, che Gesù dice ci rivedremo insieme, dove io sarò, starete anche voi. Cioè Gesù sta parlando di sé come luogo della presenza di Dio. Dunque, la casa di cui si parla è il suo corpo, come dimensione di relazione. Mi devo separare da voi affinché voi possiate venire da me e una volta che siete venuti da me resteremo sempre insieme. Cioè resteremo sempre in una relazione feconda che ci permetterà di essere al sicuro dentro la casa che è il corpo del Signore. Il corpo qui non è l'ostia, per quanto consacrata, ma è la Chiesa in tutta la sua complessa semplicità. Vi ricordate Romani 12:5? Così anche noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo in Cristo e ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli altri. In una casa non si può stare isolati. La casa è il luogo dove esplode la bellezza della persona proprio perché è il frutto di una comunione e di una comunità. Poi c'è la prima lettera ai Corinzi, capitolo 12, in cui si dice che la Chiesa è il corpo di Cristo. E perché la Chiesa diventi il corpo di Cristo è necessario che Gesù se ne vada, perché se Gesù avesse dovuto o si fosse, non fosse mai morto, per fare corpo bisognava tutti andare dove era lui, cioè in Palestina. E in Efesini, capitolo 5, versetto 28, fa un esempio con il matrimonio. Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo. Guardate che è una cosa molto forte questa. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Per dire non è una differenza, ma per dire un'identità totale. Nessuno infatti ha mai odiato la propria carne, anzi la nutre e la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. E allora se noi siamo parte di questo corpo, che cosa vuol dire tutto questo? Tutto questo vuol dire che la Chiesa non è un insieme di singoli, è una comunità. Prendiamo atto che da soli noi non possiamo farcela. I primi cristiani chiamavano il Vangelo la via, e questa via, di cui troviamo da qualche parte, riporto i versetti e le citazioni, e questa via indica una comunicazione, perché la via porta, è come dire, unisce due punti, un punto di partenza e un punto di arrivo. Ecco, San Paolo, per esempio, davanti al governatore Felice, dice: questo invece ti dichiaro, io adoro il Dio dei miei padri, seguendo quella via che chiamano setta, credendo in tutto ciò che è conforme alla legge e sta scritto nei profeti, suscitando interesse, perché Felice, il governatore, che era assai bene informato su quanto riguardava questa via, li congedò. Voi capite che il passaggio dal concetto di via come programma, come progetto, il passaggio dal concetto di via alla persona di Gesù è semplice, è immediato. La via è Gesù. Gesù stesso dirà: io sono la via, la verità e la vita. Questo a che cosa ci porta? Ci porta a quello che anche il pensiero greco ha definito una volta per tutte, per esempio in Aristotele, che fu il preformatore e formatore di Alessandro Magno, che aveva definito l'uomo come individuo, animale politico, politikon zoon, proprio nel suo trattato La politica, al capitolo primo, al 2, alla riga 1253a. La radice dell'aggettivo politico, politikon, deriva da polius, che vuol dire molto, tanto, tutto, da cui deriva anche polis, città, che è il luogo di residenza, proprio perché è l'identità di tutti i politai, cioè di tutti i cittadini. Il cittadino deriva da citoyen, dal francese citoyen, però il politai, l'abitante della polis, colui che è responsabile della polis, sono coloro che custodiscano la differenza, coloro che custodiscano la diversità. Cioè la polis diventa il luogo dove il singolo polites, cittadino, è difeso, custodito e realizzato in un senso finale. Pur essendo individui, formano un corpo unico, per cui la polis è un obiettivo e la politica è la via che dovrebbe condurre alla coscienza di questa comunità, di questa comunità. E per cui lo stesso Aristotele dice che l'obiettivo dello Stato, cioè la comunità che vive nella polis e quindi la città-stato, ha come obiettivo la comunità, la coinonia, e ogni comunità si costituisce in vista di un bene. Da qui nasce il concetto di bene comune. Nessuno può realizzarsi senza perseguire il bene comune. Chiunque persegue un bene esclusivamente proprio è destinato al fallimento, perché il bene proprio, in quanto persona, in quanto politikos, il bene di ciascuno si realizza nel progetto del bene comune. Ora, la Chiesa avrebbe dovuto portare tutto questo alle estreme conseguenze, perché la Chiesa è la convocata, la radunata, cioè è l'elemento politico per eccellenza, è quella che conduce le individualità alla propria natura comune, comunitaria, quindi politica, in cui ciascuno è chiamato a realizzare se stesso, collaborando e perseguendo con gli altri il bene comune. Si può dire che il bene comune è quello che non è la somma dei singoli beni, ma è l'ambiente. I tedeschi usano una formula straordinaria, no? Zirz im Leben, ambiente vitale. Il luogo della vita, il Sirz im Leben, l'ambiente della vita, cioè l'ambiente dove l'individuo, la persona, realizza pienamente se stesso, perseguendo in questo modo, avendo di mire come obiettivo il bene comune. È il contesto, il bene comune è il contesto in cui deve, l'ambito dove ogni bene singolo si deve e si può realizzare come espressione del bene comune, nello stesso tempo causa ed effetto di questo bene collettivo, di questo bene collettivo. Quindi la comunità in se stessa, questo vale per la famiglia, vale per la relazione dell'amicizia, perché anche l'amicizia è una famiglia. Due amici costituiscono una relazione che è una struttura comunitaria. Due amici, tre amici, quattro amici e ancora di più. Tutto questo, cioè questa struttura di comunità, è una coscienza, cioè la comunità in se stessa, la Chiesa, permettetemi di parlare in un modo ideale, non concreto, il partito, un club, dei soci, eccetera, dovrebbero avere questa concezione del bene comune, perché vivrebbero la tensione tra il già che realizzano adesso, però si rendono perfettamente conto, mentre sperimentano questa realtà, che non ancora hanno raggiunto questa pienezza. E quindi c'è una tensione tra la realizzazione attuale e il desiderio di vederlo compiuto. E questo lo vivremo fino alla fine del mondo. Fino alla morte noi vivremo questa tensione, che è la forza che ci spinge. Questo è quello che chiamiamo lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è la presenza che ci rende forti, la fortezza, che ci rende preparati, disponibili a collaborare, a vivere e a mettere insieme il bene comune, nello stesso tempo ci dà, come dire, la visione oltre le apparenze di farci vedere l'esito finale. Questa espressione già, ma non ancora, è una espressione inventata negli anni 60, da Oskar Kuhlmann, che è un grandissimo teologo tedesco. La troviamo in alcune sue opere, Cristo e il tempo, la concezione del tempo e la storia nel cristianesimo primitivo e via di seguito. Questo vuol dire ancora, se vi ricordate anche questo per un richiamo letterario, che negli anni 50 il monaco Thomas Merton, un uomo di grandissima cultura e di altissima spiritualità, scrisse un'opera, che un saggio che formò generazioni intere. Nessun uomo è un'isola. E l'assunto è proprio questo. Oppure, se volete, leggete la comunità di Bonhoeffer. Cioè, l'assunto è questo e non può essere diverso. Leggete i Vangeli, leggiamo qualsiasi cosa, leggete i Promessi Sposi, leggete la Divina Commedia, leggete le grandi opere di grandi autori russi, francesi, anche gli stessi Miserabili, per esempio, no? Cioè, nessuno può realizzarsi da solo. E quando noi pensiamo di mettere barriere e di impedire l'incontro con chiunque, anche solo per scherzo, noi torniamo indietro alla nostra età ancestrale, perché mettiamo in atto la paura di non essere in grado di camminare insieme agli altri. Le espressioni con prima gli italiani, poi questo, poi quello, è veramente aberrante, perché chi le dice non capisce assolutamente quello che dice. Ma la cosa più grave è che le persone glielo permettono e addirittura gli vanno dietro. Non è possibile, ecco il senso della comunità. La comunità non è semplicemente andare a messa. La partecipazione all'Eucaristia è la presa di coscienza di essere una comunità che è immersa nel mondo, Allora, in questo senso, la Chiesa è una casa, e ognuno di noi deve essere questa casa attraverso il proprio corpo. La via della casa del Padre, no? La via. Noi dobbiamo essere una via, dobbiamo essere un esperimento. Noi dobbiamo essere quella che Luca chiama che chodos, la via, che in ebraico è derek. È curioso che da questa parola ebraica, derek, deriva la parola midrash, perché il midrash vuol dire appunto cercare. Allora, essere in una casa alla quale si giunge attraverso una via, vado a prepararvi un posto, significa essere in uno stato permanente di ricerca, e ogni volta che si ha la sensazione di aver trovato, si sente in sé il bisogno di cercare ancora. Lo ha espresso perfettamente Agostino nelle Confessioni: dammi, o Signore, la forza di cercarti e, dopo averti trovato, di cercarti ancora. La casa resta l'obiettivo fondamentale. La via è il mezzo per raggiungerlo. Allora, la Chiesa vive nella storia, come dicevo prima, questa dimensione e questa tensione: essere il mezzo ed essere il fine. Sapendo che una volta che la Chiesa si realizza nell'escatologia, la Chiesa scomparirà, perché resterà semplicemente il corpo del Signore. Noi abbiamo veramente sminuito tutto, riducendo il corpo, l'idea del corpus domini, corpo del Signore, all'ostia. Il corpo del Signore è la vita del Signore, è la vita di ciascuno di noi, che siamo chiamati a fare corpo con Lui, ad essere una unità, semplicemente una unità che sia una testimonianza nella, davanti al mondo, che ha bisogno di avere delle indicazioni e dovrebbe vederle proprio nella via che viene indicata dalla vita dei credenti, perché se i credenti non sono testimoni credibili e autentici, come fai a credere? Possiamo noi costruire una chiesa su nostra misura? Possiamo avere una chiesa tradizionalista? Possiamo avere una chiesa a modo nostro? No, non possiamo avere la chiesa a modo nostro. La chiesa è la imperfetta visione del corpo di Cristo nel mondo, che si realizza attraverso la comunità. E dovremmo costantemente, come comunità, cercare qual è la via, qual è la corrispondenza di quello che Gesù esige da noi, e per fare questo è necessario studiare, è necessario conoscere, è necessario pregare la parola, perché è solo la parola quella che ci permette di avere le coordinate giuste per leggere il cuore di Dio, senza il rischio di doverlo adattare ai nostri usi, ai nostri bisogni o semplicemente al nostro potere. Penso che un po' forse arzigogolato, però ritengo che un discorso del genere sia molto importante. La Chiesa non può assolutizzare i riti di una cultura, per esempio. Quello che è avvenuto in Cina con Matteo Ricci, che il Papa gli ha imposto di vestire all'occidentale e di utilizzare le formule all'occidentale. E si è persa la Cina. La Cina oggi sarebbe tutta cristiana se Matteo Ricci avrebbe potuto fare quello che aveva deciso di fare, cioè di essere cinese e di esprimersi attraverso gli strumenti della cultura cinese, sapendo che la Chiesa non ha nulla di definitivo, perché la Chiesa si realizza in ogni tempo e deve camminare coi tempi se vuole arrivare in tempo. La Chiesa non può mai dire se è fatto sempre così. La Chiesa deve dire se è fatto sempre secondo il cuore di Dio e le esigenze dei tempi. Camminare in tempo per arrivare, camminare coi tempi per arrivare in tempo. Ma questo vale in ogni forma di vita, di relazione. Famiglia, genitori figli, marito e moglie, amanti, amici, tutto quello che... Dovunque c'è una relazione, ci deve essere questa disponibilità a camminare coi tempi per arrivare in tempo, cioè ad adattarsi alle esigenze, ai bisogni, senza mai dire è così perché è sempre fatto così. Chi dice, chi parla e chi pensa in questo modo è nato morto e morirà zombie. La comunità è una comunità che si costruisce giorno per giorno, come la relazione si costruisce giorno per giorno. E si costruisce attraverso tutti quegli strumenti che noi chiamiamo col termine via, e che è una visione prevalentemente di ascolto, essere attento ai bisogni dell'altro. Vi ricordate il poeta anonimo che io dico spesso nei battesimi? Ubbidirti a crescere è la mia vanità. Se io mi metto in questa disponibilità, in questa disposizione, allora veramente la possibilità di avere un mondo diverso e quindi di realizzare il regno di Dio nella storia non è lontano, ma è vicino, anzi prossimo, anzi è già qui. Lo auguro a me e lo auguro a voi. Ora, in conclusione, diciamo insieme il Padre nostro, in aramaico, come preparazione alla profezia, alla parola che abbiamo proclamato e che adesso diventa desiderio, perché materialmente non abbiamo il pane, non abbiamo il vino da distribuire, però abbiamo le nostre vite e ciascuno di noi può mettere la propria vita come Eucaristia di trasformazione attraverso la potenza, la forza di questa parola che abbiamo appena ascoltato. Facendoci voce di tutta l'umanità. Padre nostro che sei nei cieli, Avunà di Bishmaya, sia santificato il tuo nome, Itkadash Shemach, venga il tuo regno, Tette Malkuttach, sia fatta la tua volontà, Tityaved Reuttach, come in cielo, così in terra, Kedi Bishmaya, Kenne Be'ar Ha. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, Lachmana Avlana Sekum Yom Beyoma. E rimetti a noi i nostri debiti, Ushavuch Lana Chobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Che di affe anachna shevachna lechaya vayena, e non abbandonarci alla tentazione, vealle ta'alina l'inision, ma liberaci dal male, e l'apezena min beisha. Amen. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Idealmente ci scambiamo un gesto profetico di pace che estendiamo con tutto l'affetto su tutto il mondo, sulle persone care, sui nostri defunti, su tutti i defunti e su tutti quelli che sono morti oggi o che moriranno in questa settimana, perché ci troveranno tutti insieme ad essere un corpo solo ed un'anima sola. Pur non facendo materialmente la comunione, siamo tutti invitati alla cena spirituale dell'agnello, perché l'agnello di Dio toglie, prende su di sé il peccato del mondo. O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato, salvata. Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Alleluia. Preghiamo. Assisti, Signore, il tuo popolo che hai colmato di grazia in questi santi misteri, e fa che passiamo dalla decadenza del peccato alla pienezza della vita nuova, per Cristo nostro Signore. Amen. Ricevete la benedizione come fecondità. Questa benedizione vi raggiunga nelle vostre case, nelle vostre preoccupazioni, nei vostri affetti. E la invio a tutti, senza dimenticare nessuno. E colgo questa occasione per mandare un saluto al mio amico Alfonso, che so che domani ascolterà questa liturgia, che ormai è diventata un appuntamento fisso, mediato dalle nipoti, Alfonso e Di Corlo, e la Sara gliela scarica, e il lunedì pomeriggio Alfonso l'ascolta ed è parte attiva della nostra comunità. E allora vorrei ricordare lui e la moglie Fidalba, che è deceduta a dicembre, perché i nostri morti sono coloro che segnano la nostra vita, segnano la nostra vita, e come se la segnano. E quindi questa benedizione scenda su tutti voi, su tutti noi, e siamo anche noi uomini e donne di benedizione. Il Signore, che suscita nella Chiesa la profezia della diaconia, ci benedica e ci protegga. Amen. Il Signore, che invia lo Spirito per costruire l'unità, ci custodisca nella sua parola. Amen. Il Signore, che è la via che conduce al Padre, dia forza agli educatori e ai testimoni. Amen. Il Signore, che nell'Eucaristia ci introduce nella casa del Padre, sia davanti a noi per guidarci. Amen. Il Signore, che è nel Padre e con lo Spirito abita in noi, sia dietro di noi per difenderci dal male. Amen. Il Signore, che torna al Padre, separandosi da noi per restare con noi, sia accanto a noi per confortarci e consolarci. Amen. E la benedizione della tenerezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo sia con tutti noi e con noi rimanga sempre. Amen. Termina qui questa celebrazione del sacramento della parola, che per noi è la Pasqua della settimana. Inizia ora la Eucaristia della vita di ogni giorno. Portiamo ovunque frutti di risurrezione e di pace che abbiamo ricevuto. Andiamo in pace, rendiamo grazie a Dio. Concludiamo con l'antifona mariana. Regina Cieli, letare, alleluia. Regina dei Cieli, rallegrati, alleluia. Quia quen meruisti portare, alleluia, perché colui che hai portato nel grembo, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, re risorto come disse, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Prega per noi il Signore, alleluia. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia. Il Signore è veramente risorto, alleluia. Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per l'intercessione di Maria, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine, per Cristo nostro Signore. Amen. Vi abbraccio tutti, senza pericolo di contagio, e vi auguro una buona, ottima, superlativa settimana. Intanto vi invito a pensare a San Torpete ed eventualmente di farmi sapere la vostra opinione o se avete qualche soluzione. Di nuovo a tutti salutiamo Enzo, che si trova ormai quasi sempre più si avvicina per ritornare da Manila, che appena arriverà qui noi lo impacchetteremo e lo chiuderemo in quarantena. Auguro un saluto particolare anche ad Alessandra, che ci sta molto a cuore, e alla Silvia di Viterbo in modo particolare, che sono le persone che sono speciali. E poi vi ricordo tutti quelli che vi ho ricordato all'inizio, un abbraccio calorosissimo a Luciano Bruno di Sestri, e una carezza a lui per tutti i suoi morti nella sua famiglia e tra i suoi amici della Val Brembana e della Val Seriana. A tutti ancora grazie della vostra pazienza, grazie per esserci, perché siete sempre qui e io sono felice di essere in mezzo a voi. Buona settimana a tutti.